Allora adesso offro qualche riflessione mia o racconto qualcosa dalla mia esperienza personale con un possumedo. Prima sì, di dire che adesso ho 88 anni e sta bene. A questo momento sta in Canada, al monastero di Vajan Viradamo, che è stato uno dei monaci che l'aveva accompagnato a Londra quando è arrivato lì circa 45 anni fa. Mi sono reso conto che quando io ho visto Ajahn Sumedho per la prima volta, aveva circa 44 anni, quindi dal tempo io che l'ho conosciuto, dal primo tempo, si è raddoppiato di età. Io l'avevo visto per la prima volta ad una cerimonia del Vesak vicino a Manchester nel 78, quando io ero ancora studente di università, e c'era con lui Ajahn Viradamo. E c'erano tre nuovi novizi, uno inglese, uno srilankese, uno italiano, Tanavaro, che parecchi anni dopo è diventato il fondatore del monastero Santa Citarama. E poi l'anno seguente io mi ero trasferito a Dundee, in Scozia, per fare un master, e frequentavo un piccolo gruppo di praticanti, e Ajahn Sumedho è arrivato per stare una settimana intera. Era prima di essere molto conosciuto, e c'è un invito a Edimburgo e a St. Andrews, e aveva una settimana libera, quindi l'abbiamo accolto a Dundee. Era ospite di uno di questi del gruppo in un appartamento, in un palazzo del tipo vecchio, che non aveva neanche un bagno. C'era un bagno condiviso con altre famiglie. Era febbraio, c'era la neve fuori. E lui era vestito con vesti così, ma lui era affascinato perché da bambino aveva letto i romanzi di Charles Dickens e faceva pensare di quei tempi, di quei romanzi di Charles Dickens, della povertà della città di Londra, ad esempio. E sin dall'inizio ero molto colpito dal suo modo di essere, di incontrare qualcuno che sembrava così al suo agio, e sembrava così felice, così pieno di umorismo, rideva tanto. E era molto accogliente, era molto caloroso e molto gentile, e aveva una capacità di comunicazione, di spiegare cose che per noi avevamo letto delle cose, la teoria, la dottrina, eccetera, e tante cose che erano proprio difficili a comprendere. Ma nel suo modo molto diretto e parlando della sua esperienza personale, non solo ricordando quelle che aveva letto in qualche libro, era una vera condivisione della sua esperienza personale. Anche quando spesso parlava, come in quel discorso, delle sue difficoltà che l'aveva, e come con la pazienza, la perseveranza, non prendendo tutto a livello troppo personale, e fiducia nel processo, nell'essere consapevole, riusciva ad andare oltre, a trascendere, a trasformare la sua vita. E a me sembra una figura importante, nel senso che ha fatto un ponte tra due culture diverse. Lui è riuscito ad adattarsi ad una cultura molto diversa dalla nostra, la Thailandia, parlando di 55 anni fa, specialmente quella zona della Thailandia era molto povera e doveva adeguarsi a questa disciplina monastica, e non potendo parlare la lingua all'inizio, però con la sua tenacia e perseveranza è riuscito ad adattarsi e poi avere la sua comprensione autentica e diretta, e che poi poteva spiegare a noi occidentali in modo più comprensibile a noi, conoscendo la nostra mentalità, perché molto spesso siamo molto idealistici, siamo molto scettici e abbiamo menti che spesso riescono a complicare tutto e di fare problemi su niente, e a volte siamo molto competitivi, eccetera. E quindi lui aveva questo modo, come diceva Ajahn Sucito nel suo discorso, di far scoppiare la bolla, dicendo qualcosa molto semplice, come la vita è così. Quanto spesso noi creiamo problemi o ci perdiamo nella nostra reazione mentale, la proliferazione mentale, che molto spesso è un castello nell'aria, che è così lontano dalla realtà, dalle cose come sono. E non ci rendiamo conto, sembra naturale quello che abbiamo sempre fatto, e perché non sappiamo fare altro che pensare e ragionare, oppure cercare di non pensare, cioè fare battaglia con i pensieri, che finisce di complicare ancora di più e di dare più potenza alla mente pensante. E mi ricordo, ad esempio, una volta diceva cose del genere: quanto sarebbe bello se tutto fosse bello, che sembra una cosa banale a dire, ma poi rispecchiava spesso che qualcuno diceva: ma sarebbe bello se potevamo vivere tutti in armonia, e se tutti potessero rispettare i 5 precetti, quanto sarebbe bello, quanto sarebbe bello. È tutta una fantasia, e ci perdiamo nella nostra fantasia e soffriamo come conseguenza, perché la realtà è diversa. E quindi dire una cosa del genere ci fa vedere in modo immediato quello che stiamo facendo, perdendoci nelle fantasie. E poi era anche molto onesto e ci raccontava di come veramente non aveva mai voglia di insegnare, non si sentiva mai veramente capace. L'immagine della sua vita sarebbe di stare da solo a fare l'eremito in una piccola capanna o sotto un albero, in una caverna. E non aveva ambizione, non voleva essere maestro. Ma quando si è reso conto, quanto era grande quello che aveva ricevuto da Ajahn Chah, e quanto ha veramente trasformato la sua vita. Aveva avuto questo grande senso di gratitudine. Ci ha raccontato che dopo circa 5 anni da monaco aveva chiesto permesso di andare in India e di fare un pellegrinaggio ai luoghi sacri del Buddha e di fare quell'esperienza di monaco errante, mantenendo questa disciplina di non usare soldi, di non serbare cibo al giorno dopo, ma dipendere interamente su quello che viene offerto la mattina stessa. E ha passato, penso, 6-7 mesi in India. E anche se il buddismo è quasi perso, forse c'è un po' di ripresa negli ultimi decenni, però è poco presente il buddismo antico. E nonostante questo, si sentiva che questo rafforzamento della fede, di fare quell'esperienza e di fare una vita da mendicante. E praticamente ogni giorno c'era qualcuno che offriva il cibo. In Thailandia i monaci sono trattati così bene e a volte si sente di essere trattati come un principe. Vogliono darvi il meglio di tutto. Mentre in India spesso, anche se le persone erano gentili e generosi, spesso quello che veniva offerto era la frutta che era un po' marcia o le cose vecchie. E comunque facendo quell'esperienza nella terra del Buddha ha avuto un gran senso di gratitudine, che è un segno di saggezza e di quanto aveva veramente approfittato dalla pratica. E così è tornato in Thailandia decidendo di semplicemente servire Ajahn Chah, di fare qualsiasi cosa che Ajahn Chah l'avrebbe detto di fare, l'avrebbe fatto. E pochi anni dopo c'erano già diversi monaci occidentali, anche se era una zona dove andavano pochi turisti, perché il nord-est della Thailandia è tutta una grande pianura. E non c'è molto campi di riso, e non ci sono cose da attirare i turisti come le spiagge, le montagne. E quindi le persone che andavano lì molto spesso è perché non volevano praticare in un buon monastero o di conoscere un bravo maestro, perché erano lì i monasteri più rispettati, i maestri più amati e più saggi. E con Ajahn Sumedho, che poi nel frattempo aveva imparato la lingua thailandese e poteva fare traduzione e poteva aiutare gli occidentali quando arrivavano. E c'erano alcuni, specialmente americani, che erano ex soldati che avevano fatto la guerra in Vietnam. Uno dei primi è riuscito di ottenere il permesso di lasciare il militare in modo onorevole perché era diventato buddista. E come buddista bisogna rispettare 5 precetti, il primo del quale è di non uccidere. E quindi non poteva fare più il pilota di elicottero nella guerra in Vietnam. E poi c'erano altri che erano hippie, sono arrivati facendo il giro dell'Asia, arrivavano con capelli lunghi, vestiti molto colorati, dovevano rasare la testa e poi mettere lo stesso abito di tutti gli altri monaci. E Ajahn Sumedho riusciva un po' a gestire questo gruppo di occidentali un po' strani, un po' particolari, diciamo. E venivano anche persone da altri paesi non occidentali, ma non thailandesi, quindi da Taiwan, da Hong Kong, da Giappone, eccetera. E per tanti di loro era l'inglese, era il linguaggio comune. Ad un certo punto Ajahn Sumedho è stato invitato di trasferirsi in un posto poco distante dal monastero principale, Wat Pa Phong, tipo 10 chilometri distante, dove c'è un pezzo di foresta che era un luogo di cremazione, dove i contadini thailandesi, il popolo thailandese, ha molto paura dei fantasmi, dei spiriti, perché da piccoli ascoltano storie tremende di spiriti orribili che fanno paura. E quindi quel pezzo di foresta era non toccata, perché la gente aveva paura di entrare. Quindi è un luogo perfetto per i monaci. E era sviluppato questo monastero che è diventato conosciuto come Wat Pa Nanachat, il monastero della foresta internazionale. E Ajahn Sumedho era il primo abate e era possibile poi per persone di ascoltare il Dhamma in inglese. E poi era invitato in Inghilterra, dove io l'ho conosciuto. In quei tempi c'era una casa a Londra dove c'erano diversi tentativi di stabilire una comunità monastica. Ma di solito quello che capitava è che c'era qualcuno, un inglese, che ad esempio aveva fatto un anno in Thailandia, passando la maggior parte del tempo meditando in una cella. Poi era chiesto di andare in Inghilterra e di fondare insegnare il buddismo, ma non aveva una vera stabilità nella pratica, nella disciplina. Poteva essere molto bravo e carismatico, però finiva sempre male. C'era uno che si era innamorata con la segretaria dell'associazione e si è smonacato, si sono sposati. Poi si sono separati, è diventato monaco di nuovo e ha preso residenza la seconda volta. E capitava una cosa dopo l'altra. Ma poi quando c'era Jan Sumedho arrivato, aveva già fatto 10 anni di vita monastica, aveva una stabilità nella sua pratica, nella disciplina. E è andato con un gruppetto di monaci, non era solo. E quindi da quel momento, tipo 45 anni fa, adesso ci sono monasteri che sono fondati sotto la guida di Ajahn Sumedho in Inghilterra, ne ci sono 5, in Portogallo, in Svizzera, Norvegia, poi in Canada, America, Australia, Nuova Zelanda. E questo è un testimone della sua potenza come un maestro, come un esemplare, qualcuno che vive il Dhamma e non lo trasmette solo come una teoria, come qualcosa astratto, ma incarna il messaggio del Buddha. Allo stesso tempo è molto umile. Mi ricordo quando era il suo 80° compleanno, io ero lì ad Amravati, eravamo tanti, e capitava una domenica, quindi c'era moltissima gente. E un gruppo di persone avevano trascritti tanti suoi discorsi e avevano pubblicato una raccolta di suoi insegnamenti, di 5 volumi. Insegnamenti di Ajahn Sumedho, in modo che lui poteva regalare la persona quel giorno. Ma prima di dare via questi libri ci ha detto: ma guarda, apprezzo molto tutto il lavoro che è stato fatto nel pubblicare questi libri, ma devo dire che non li percepisco come i miei insegnamenti. Io sento veramente di non aver mai veramente insegnato qualcosa, ma ho solo fatto le riflessioni, offrendo quello che mi viene in mente dalla pratica. Sono come i miei pensieri espressi ad alta voce, sono riflessioni, non sono per afferrare come una dottrina, qualcosa da dover per forza credere. E lui ci diceva che qualcuno aveva contato mezzo milione di parole in questi 5 volumi. E lui ha detto che praticamente dicevano tutte le stesse cose, più o meno. È così com'è. Questa è l'essenza del messaggio. La vita è così. Le cose sono così. E ci ha detto che una volta qualcuno ha chiesto se lui poteva esprimere il messaggio del Buddha in una frase. E lui ha detto che poteva anche fare in una parola. Ha detto: svegliati. Questo è il messaggio del Buddha. Poi qualche piccolo racconto personale che mi viene in mente. Quando io ero appena diventato monaco, erano i primi mesi, ero invitato di accompagnare Ajahn Sumedho per un ritiro di 10 giorni che lui doveva condurre. E c'era una casa grande, ma non c'erano tante stanze. E alla fine io ho dovuto condividere una stanza con Ajahn Sumedho. E lui all'inizio mi ha detto, guarda, io mi alzo presto. Non faccio esercizi di yoga, ma non devi sentirti intimidito, non è che tu devi per forza alzarti allo stesso tempo. E lui si alzava alle due e mezza, cominciava di fare yoga. Io non riuscivo a stare più sdraiato, quindi io mi alzavo, mi facevo esercizi. Però poi durante la meditazione continuavo a crollare nel sonno, era molto difficile starmi sveglio. E lui allo stesso tempo faceva un digiuno, ha fatto un digiuno di 10 giorni. E anche se ha una statura grossa, un scheletro abbastanza grosso, era molto flessibile. Faceva molto yoga, poteva, ad esempio, fare così con le gambe e mettere il petto per terra. E poi in quel ritiro era molto informale, era come condividere una stanza con il miglior amico. Parlavamo insieme, ridevamo insieme, era molto bello. E poi tornando al monastero, in quel contesto dove ci sono una ventina di monaci novizi, poi è tornato di essere formale, io ero spesso anche il suo attendente personale. Quindi sapeva come adattarsi al contesto, aveva questa flessibilità. E poi quando... E lui piace molto l'Italia. Mi ha detto molte volte che l'Italia è uno dei suoi paesi preferiti. Infatti mi ricordo ancora quando io ero monaco giovane e lui era invitato a Roma, quanto era contento. No? Io non sono mai stato a Roma, e ero molto entusiasta. E poi mi diceva a volte, perché di solito veniva quasi ogni anno, spesso era invitato dall'amico per condurre un ritiro e poi stava un po' di tempo al monastero, prima a Sezze e poi qui. Mi ha detto che aveva un sogno, un desiderio di una volta stare un periodo lungo in Italia. E circa 11 anni fa, dopo 34 anni in Inghilterra, avendo visto che i monasteri erano ben sviluppati, c'era una stabilità, i monaci, le monache anziane potevano collaborare tra di loro, potevano gestire tutto, lui poteva tornare in Thailandia, dove si sentiva un forte legame. E così aveva invitato Ajahn Amaro, che in quei tempi era in California, al monastero Bayagiri, di diventare nuovo abate del monastero Amaravati, quindi il nome era già perfetto. E Ajahn Sumedho è tornato in Thailandia per l'inverno e poi verso febbraio è andato per stare qualche mese in Portogallo e aprile è venuto in Italia, è stato circa 4 mesi in Italia. Un po' di tempo a Padova, dove c'era una coppia che ci invitava, aveva una bella casa indipendente con il piano di sopra disponibile per noi. E che loro avevano anche una proprietà in campagna Brisighella, ha passato un periodo anche lì, è stato qui per qualche tempo e ha passato anche un mese nel nostro eremo, Santa Loca, vicino Monte Rosa, a 2000 metri, sopra Gressonei. E io sono andato su per qualche giorno intorno al suo compleanno, quando compieva 77 anni. E quella mattina, per un paio di ore, eravamo solo noi due. E lui era molto, molto rilassato e cominciava a parlare e riflettere sulla sua vita. E diceva che quando era giovane tutto sembrava chiaro, bianco e nero. E pensava di sapere tante cose. E ha detto che a volte anche da monaco giovane immaginava di essere invitato all'ONU per fare un discorso su come risolvere tutti i problemi nel mondo. Poteva passare una meditazione intera preparando questo discorso. Che sembrava così chiaro. E ha detto che adesso c'è questa crisi economica e nessuno sa veramente cosa fare. Anche tra i più esperti ci sono opinioni completamente contrastanti. Adesso è anziano e si rende conto di sapere veramente poco. Però quello che lui sa è senza dubbio e approfondito nella sua vita e questo è la cosa più importante. Quello che sa in modo diretto è la sofferenza, è la fine della sofferenza. E questo è sufficiente per vivere felice per il resto della vita. Quindi è una bella testimonianza. E personalmente mi sento così fortunato di averlo incontrato quando ero ancora giovane, in un periodo quando cominciavo di cercare e avevo delle buone opportunità per una carriera. Avevo un master in ingegneria biomedica, c'erano varie opzioni di fare un dottorato di ricerca con borsa di studio, ma poi alla fine sono andato a stare con Adrian Semedo a Chiterhurst quando è stato appena fondato e non ho nessun rincrescimento. E Adrian Semedo, dopo 10 anni passati in Thailandia, è tornato a febbraio dell'anno scorso in Inghilterra, ad Amravati. Nel frattempo avevano costruito una bellissima casa dove lui può stare anche se perde immobilità. È fatto appositamente per come di poter fare cura di una persona nella vecchiaia quando non è più autonomo, magari di porte larghe per far entrare una sedia a rotelle e cose del genere, dove c'è una stanza, un paio di stanze per attendente personale, e c'è una sala di ricezione. E quindi adesso questa è la sua base di nuovo. E doveva venire qui 2 anni fa, o l'anno scorso, non mi ricordo, era forse 2 anni fa, 2020, per l'inaugurazione del nuovo tempio, che abbiamo dovuto cancellare dovuto alla pandemia. Però è probabilmente verrà l'anno prossimo. Adesso è entrato in America la prima volta dopo diversi anni, perché voleva vedere la sua sorella qualche anno di più, che cominciava di stare male. È riuscito a passare qualche giorno insieme a lei, giorni molto belli, appena prima che lei era morta. E poi abbiamo diversi monasteri in America e Canada adesso. Ha potuto stare un po' di tempo nel monastero a Bayagiri in California. Adesso sta al monastero Tisaranà vicino a Ottawa. E poi passerà i prossimi 3 mesi in un monastero vicino a Boston, Jetavana, vicino a un paese che si chiama Temple. E l'abate è un suo allievo, un americano di Boston, però è diventato monaco in Inghilterra. E poi a novembre dovrebbe tornare ad Amravati. E poi a dicembre andare in Thailandia, al monastero internazionale, dove stanno contemplando una nuova sala di Upasatha per atti di sangue importanti come l'ordinazione. E poi torna ad Amravati per il ritiro invernale in gennaio, febbraio, marzo. E poi l'anno prossimo probabilmente andrà in Portogallo e poi in Italia. Ma come dice lui, alla sua età non bisogna fare troppi progetti per lungo futuro. Se avete qualcosa da chiedere o qualche riflessione, qualcosa da raccontare, c'è del tempo? Tutte queste letture sono disponibili sul sito di Santa Citarama oppure quello di Santa. C'è un sito collegato al nostro che contiene materiali particolarmente utili per praticanti laici, si chiama santa.it. Santa, la parola pali per fede, santa.it. Poi ci sono anche libri disponibili qui e sotto, nell'ingresso sotto, entrando appena sotto il ponte. Penso che ci sono anche piccole foto di Ajahn Sumedho. Sono foto fatte in Thailandia. E generalmente in Thailandia, quando fanno i foto, bisogna essere molto seri. E Ajahn Sumedho ha questa caratteristica, quando è rilassato, sembra molto severo. È facile di essere spaventato solo guardandolo. Ma poi quando sorride in un istante, ha questo bellissimo sorriso che diventa proprio raggiante. E fra un mese, penso il 28 agosto, facciamo un'altra giornata di studio e pratica, e se qualcuno vuole proporre un tema potrebbe inviare un'email. Nel nostro sito c'è una pagina di informazione e c'è una lista di tutti gli argomenti che abbiamo fatto nel passato, negli ultimi, non so, 24 anni, per darvi idea e possiamo anche a volte ripetere un tema se non è stato trattato molto recentemente. E questa è la prima volta che facciamo da un paio di anni e non c'era nessun suggerimento per un tema, quindi ho pensato, ma vicino compleanno di Ajahn Sumedho sembra un momento adatto di...
Una domanda però.
Sì?
Hai raccontato un po' sia la tua storia, la tua vita, no? E cosa spinge un monaco a fare, a intraprendere la via del monaco, oltre logicamente a essere buddista?
Cosa spinge uno di diventare monaco? Ma posso solo parlare del mio esempio personale? Va bene? Prima cambio posizione. Sì, allora... chiaramente... è diverso per noi che siamo occidentali e non siamo nati e cresciuti in una cultura buddista, mentre per i monaci thailandesi sono cresciuti in quell'ambiente, è una cosa più naturale per loro. Io personalmente ero nato e cresciuto in una famiglia protestante, ma non praticante, non ho avuto una formazione religiosa. Il mio padre era scienziato e ero molto incoraggiato in quel tipo di studio e così mi sono trovato a studiare ingegneria all'università. Ma poi incontrando persone di diverse parti del mondo e che studiavano una grande varietà di cose e mi trovavo a fare amicizia praticamente con persone che studiavano filosofia, religione, umanità, di questo tipo di materia. E avevo due amici vicini che studiavano la religione comparativa e io cominciavo di farmi queste domande quando stavo per finire il corso e dover decidere poi cosa fare, che senso ha la vita, cosa faccio qui, e sentivo che c'è qualcosa da scoprire, anche se non avevo nessun credo, mi veniva difficile credere in Dio, delle dottrine religiose, perché ero condizionato a dubitare, ad essere scettico. Però sentivo c'è qualcosa di meravigliosa, c'è qualcosa di incredibile, questa esistenza. Da bambino amavo la natura, e di andare nella natura, di fare passeggiate, andare nei boschi, andare su canoa su fiumi e cose del genere. E ero un tipo piuttosto introspettivo. Poi, anche se ero un po', diciamo, riluttante di entrare, di avvicinarmi ad una religione, anche perché in quei tempi si parlava molto del lavaggio del cervello, no? Di essere condizionati, c'erano immuni, e gente del genere, e storie di giovani presi dalla loro famiglia e condizionati di credere in certe cose. c'erano delle sette un po' strane, quindi avevo un po' di esitazione, però avendo dedicato una grande parte della mia vita all'università, al divertimento, alla vita sociale e cose del genere, rischiavo di fallire, di essere bocciato per gli esami. Avevo bisogno di concentrarmi, di essere meno distratto. E il mio amico aveva cominciato di praticare meditazione. E c'è un insegnante laico che veniva una volta alla settimana. E pensavo che forse questo potrebbe aiutarmi di essere più concentrato. È una cosa pratica che potrei provare senza dover per forza afferrare una dogma. Quindi ho cominciato di frequentare questo gruppo. C'è un insegnante laico che veniva una volta alla settimana, che insegnava la base della meditazione buddista, Anapanasati, uso del processo respiratorio. C'è un'enfasi su samatha, della concentrazione. E sin dall'inizio avevo una forte intuizione che qui c'è qualcosa di grande. È come avere una chiave di poter aprirmi a qualcosa che va oltre le cose di questa dimensione materiale. Mi sentivo come aprirmi ad una nuova dimensione che potevo scoprire da me stesso in modo diretto, sperimentando momenti di lucidità e chiarezza interiore. Ad esempio, mi ricordo in quei primi tempi di comprendere a qualche livello di quello che tendiamo di identificare come noi stessi, come la nostra mente, sono i contenuti e l'attività della mente, i pensieri, il ragionamento, l'immaginazione, eccetera. E ho avuto questa intuizione che tutto questo si svolge in una consapevolezza che è come il contesto, il luogo dove si svolge tutto questo, che non ha nessuna caratteristica afferrabile. E quindi questo era un'intuizione profonda, incisivo, ad esempio. E poi leggendo un po', in quei tempi non c'erano molti libri su Theravada. I libri che un mio amico mi dava erano di buddismo tibetano, buddismo zen, e trovavo molte cose interessanti e convincenti, e tutto sembrava molto ragionevole. E poi questo insegnante ad un certo punto ci ha detto: la settimana prossima non vengo per l'incontro perché c'è la celebrazione del Vesak nel nostro centro a Manchester, se qualcuno vuole andare posso accompagnare. E quindi sono andato, e come vi ho raccontato c'era Ajahn Sumedho, una sala con la statua del Buddha thailandese, e c'è una tipica celebrazione buddista. E sentivo un forte senso di affinità, in qualche modo, con non soltanto con Ajahn Sumedho, ma il senso del Sangha, la comunità monastica. E sentivo che queste sono persone che vivono la meditazione, non è soltanto una cosa da fare di tanto in tanto, quando hanno tempo libero. Tutta la loro vita è basata sulla coltivazione interiore. E sentivo attratto al loro modo di essere. E dovevo decidere cosa fare. E quando parlavo dopo con questo insegnante laico e raccontando quello che mi sentivo, l'ispirazione che sentivo, lui ha detto, ah, anch'io, e sento molto ispirato. Sai, io sono sposato, ho un figlio, non penso che diventerò mai monaco, ma è bello sapere che sia possibile. E poi ho avuto questo momento, forse io potrei diventare monaco, ma è un pensiero che mi ha spaventato un po' all'inizio. Quindi continuavo a cercare possibilità per la carriera, e andavo in un ufficio dove c'era molto materiale, c'erano cartelli di informazione, però andavo a cercare quello che c'era scritto sulla spina dorsale, alternative. Non c'erano molte alternative. E sentivo di voler trovarmi qualcosa che potevo veramente credere e fare con tutto il cuore, non soltanto un lavoro solo perché bisogna lavorare, bisogna guadagnare qualcosa. E poi avevo finito la laurea, sono riuscito a prendere la laurea, e quindi la meditazione mi aveva aiutato a un certo livello. E poi sono tornato a casa, non sapendo ancora cosa potevo fare. E mentre aspettavo di ricevere qualche risposta, sono andato in Scozia a visitare il monastero tibetano. Penso che è il primo monastero tibetano fondato fuori Asia, Sami Ling. E sono arrivato lì e per caso c'era un corso Theravada. Non c'era nessun lama tibetano, c'era il monaco della Sri Lanka, c'era il monaco birmano. E avevo incontrato questi ragazzi di Dundee che avevano un piccolo gruppo. E sono tornato a casa e il giorno dopo ho avuto una telefonata dall'Università di Dundee dove ho fatto la richiesta di fare un master di ingegneria biomedica e mi avevano accettato per il corso, un posto di studio. Così sono andato a Dundee e ho cominciato subito a frequentare questo gruppo una volta alla settimana. Con uno sono diventato un caro amico, ancora adesso siamo in contatto. E poi, come vi ho raccontato, è venuto a Ajahn Sumedho. Qualche mese dopo è venuto il suo maestro, Ajahn Chah, a Edimburgo. Sono andato a incontrare Ajahn Chah. Ho fatto un ritiro di 10 giorni durante la pausa estiva. Quindi era un graduale processo di essere sempre più interessato in questo. Ma anche quel corso di studio era interessante, che imparavo molte cose, mi anche rafforzava quello che venivo a comprendere dell'importanza della mente. Ad esempio, la prima lezione di anatomia, di vedere un'autopsia. Fino a quel momento non avevo mai visto un cadavere. Avevo 21 anni, è la prima volta di vedere un cadavere, un uomo morto la sera precedente a 55 anni, da un infarto. poi ha aperto tutto, portando fuori gli intestini, il cervello, aprendo tutte le articolazioni per farci vedere all'inizio avevo un forte impulso di scappare via. Ero proprio preso da una fortissima repulsione. Infatti, ad un certo punto mi sono reso conto che stavo per svenire e ho dovuto abbassarmi e mettere la testa tra le ginocchia. E poi sono andato fuori per una pausa a fumare una sigaretta prima di rientrare. Però poi dopo, camminando via, ho notato che sentivo una profonda serenità che non avevo sperimentato prima. E poi capivo che passiamo tanto del nostro tempo con la mente piena di cose futili, di poca importanza, ma nella presenza della morte tutto questo semplicemente cade via. E poi c'è questa pace in fondo, che c'è sempre, ma di solito non ci si rende conto perché siamo così catturati dai nostri pensieri, i nostri impulsi, quelli che vogliamo, quelli che non vogliamo, eccetera, eccetera. E poi pensano, ma stiamo tutti morendo, tutto il tempo. Siamo sempre con persone che stanno morendo. E poi anche questo di... Normalmente quando siamo di fronte a qualcosa che crea repulsione, seguiamo quell'impulso di allontanarci. Però se invece si resiste quella tentazione e si rimane con l'atteggiamento di sopportazione paziente, quella repulsione iniziale si distoglie, si cessa e poi tutto diventa neutro. Quindi questo era interessante. E poi a volte andavamo a visitare persone a casa loro che soffrivano da qualche tipo di malattia degenerativa come la sclerosi multipla, osservandoli a casa loro, cercando di capire come aiutarli a mantenere mobilità e autonomia alla propria casa. E mi ricordo di essere molto colpito da una persona che, nonostante tutto, sembrava serena, sembrava anche allegra, non sembrava soffocata dalla sofferenza. Mentre altre persone in situazioni simili sembravano piene di rabbia, di autocommiserazione e di paura che facilmente si percepiva da loro. E questo mi rafforzava quello che veniva a comprendere dell'importanza della mente e della comprensione che abbiamo, che informa il nostro atteggiamento. E questa pratica è tutto incentrato su questo, del coltivare una visione, la retta visione, di vedere le cose come sono e di essere in pace con le cose come sono. E quanto questo può trasformare l'esperienza. Gli ingegneri possono fare piccole cose per aiutare le persone, per rendere la vita più comoda, ma quello che questo può fare, se viene applicata, può veramente trasformare la vita. E quindi, quando poi avevo finito il master, che è andato bene, c'era anche l'invito di fare un dottorato di ricerca, però dovevo aspettare dei fondi. E nel frattempo mi hanno trovato un lavoro nello stesso dipartimento a Glasgow e anche lì c'erano le proposte di fare un dottorato di ricerca, avevo tutte queste opzioni, non riuscivo a decidere. E poi sono andato a visitare il nostro primo monastero, Agente Medo era da poco arrivato a Chithurst, quello con la foresta, nel West Sussex, per fare un soggiorno di una settimana. E mi ricordo che mi sono svegliato l'ultimo giorno e la mia mente era chiara e sapevo cosa volevo fare veramente. E quindi era un processo graduale che si sviluppava in modo un po' incosciente, che poi ad un certo punto si è venuto fuori da sé. Poi c'era sempre in mente, ma vado a provare, vediamo come va. Non avevo in mente che farò questo per il resto della vita. Non siamo chiesti di prendere i voti per tutta la vita, c'è un ingresso graduale. E se non abbiamo più il cuore dentro, possiamo sempre tornare alla vita laica. Quindi si rimane monaco per è quello che si vuole fare veramente. E quindi volevo cercare qualcosa che potevo fare con tutto il cuore, che potevo credere, che poteva essere del mio beneficio e eventualmente del beneficio degli altri. Quindi questa è la mia storia personale. Ok? Vogliamo chiudere qui? Sono quasi le 5. Grazie per la vostra partecipazione oggi e vi auguro buon rientro a casa. Se dovete partire, potete rimanere per la pugna della sera se volete, alle 7:30. E poi, sì, se volete scrivermi una email con un tema per il prossimo incontro, saranno apprezzati. Ok. Tanti auguri, buona serata.